Buonasera a tutti. Grazie di essere intervenuta a questo nuovo ciclo di incontri che il Centro Studi Antonio Balletto e Fondazione per la Cultura avvia con l'incontro con Rabbino Carucci sull'ebraismo. Il ciclo di incontri è curato da Gerardo Cunico e rimanda a quell'esperienza che avevamo fatto con Don Antonio un po' di anni fa, di Parole per la città. Cioè l'idea che fosse utile rileggere le parole, ridargli senso e legare alle parole una dimensione di etica, di conoscenza, di relazione. E devo dire che vi ringrazio molto, anche a nome del Presidente Levi, di aver riempito questa sala stasera. Perché vedete, il tema delle religioni oggi e della conoscenza delle religioni è usata molto spesso in chiave politica. C'è un uso politico della religione, c'è un uso politico delle separatezze, c'è un uso politico delle distinzioni, che non rimandano invece a una voglia di conoscere, di capire, di rapportarsi con gli altri. E io credo che sia invece un bisogno, è il motivo per cui abbiamo avviato questo ciclo di incontri, c'è il bisogno di uscire dagli stereotipi, c'è bisogno di superare semplicemente la lettura degli altri come qualcosa di inavvicinabile e invece appunto di misurarsi sui contenuti e sulle esperienze. Genova, tra l'altro, ed è un valore aggiunto importante di questa città, a una consulta delle religioni a cui partecipano tutte le comunità religiose della città. Ed è una consulta che non soltanto ha elaborato dei documenti, io credo importanti, rispetto alla convivenza civile, al bene della comunità, ma in qualche misura rappresenta un sistema di relazioni che poi viene troppe volte nell'ambito della vita politica e civile separato e costruito come contrapposto. Le comunità religiose genovesi invece hanno da tempo una forte relazione. Pensate come questa relazione poco coincida con il dibattito che questa città ha vissuto sulla moschea e come il tema del diritto di esercitare la propria religione è diventato invece un tema di lotta, di schieramento, di aggressione, di violenza e in qualche misura sul tema della paura si misura la relazione con l'altro. Io penso che questa sala piena oggi voglia dire invece che c'è voglia di conoscenza e che la conoscenza può essere più importante della paura. Grazie davvero di essere qui oggi.
Buonasera a tutti. Riprendiamo con questo incontro, come ha detto bene il dottor Borzani, la serie di lezioni Parole per la città, quella scuola di ricerca civile ideata e avviata da quel grande figlio di Genova che è stato Antonio Balletto, sacerdote, uomo di fede, di cultura, di impegno sociale e civile, che ci ha lasciati più di un anno e mezzo fa, il 1 marzo del 2008. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Fondazione per la Cultura e per la prima volta con il Centro Studi Antonio Balletto, centro studi che è sorto dall'associazione che Balletto stesso ha voluto fondare tra un piccolo nucleo di amici poco prima della sua scomparsa e che nel frattempo si è allargata e vuole ancora allargarsi a tutti coloro che non solo sentono l'esigenza di tenere vivo il ricordo dell'amico, del maestro, della guida spirituale o del pastore, ma hanno anche a cuore la necessità e il compito di proseguire le ricerche e almeno alcuni dei filoni di intervento culturale, di intervento culturale, anzitutto in campo filosofico-religioso, ma anche in campo sociale, civile, artistico, letterario, che hanno caratterizzato la multiforme, insostituibile attività di Balletto. Il centro studi, che ha come presidente, è stato ricordato prima, il dottor Edgardo Levi, ha iniziato le sue attività nel marzo scorso con alcuni incontri di commemorazione di Valletto, a cui credo gran parte di voi erano presenti, presentando pubblicamente qui a Genova, in questa sala, il libro Tra i tempi, che ha raccolto i suoi interventi sulle pagine genovesi di Repubblica, e poi il trasferimento del suo patrimonio librario alla Biblioteca Civica di Albenga. Come prime iniziative tematiche, il Centro Studi ha scelto di affrontare dei temi religiosi centrali e in chiave pluralistica, per rimanere fedele a uno dei più forti impegni degli ultimi decenni dell'opera di Valletto. Un impegno dedicato, appunto, come lui stesso scrive in uno dei testi del libro, alla ricerca mirata all'interculturalità e all'incontro tra uomini di diverse forme di fede e di religiosità. Il mese scorso si è tenuto, 17-18 novembre, sempre qui a Palazzo Ducale, il convegno sulla liberazione dal male nelle tradizioni religiose e nel pensiero filosofico, promosso sempre dal nostro centro studi e con la collaborazione della Fondazione per la Cultura, ma anche con l'Associazione Italiana di Filosofia della Religione. Oggi inizia questo ciclo, Le religioni e la salvezza, dedicato a un tema affine a quello del convegno, ma distinto, più vasto, con una formula, quella delle lezioni pubbliche, più rivolta alla generalità dei cittadini che agli studiosi. Un tema che riprende intenzionalmente una delle espressioni più belle, più toccanti, e che proprio per questo non mi stanco di ripetere, molti di voi l'avranno già sentita e l'avranno anche letta, una delle espressioni uscite dalla penna di Valletto, di questo sacerdote cattolico, dalla fede saldamente centrata nel messaggio e nell'opera redentiva di Gesù Cristo, ma dalla mente e dal cuore aperti in tutte le direzioni del cercare umano e del credere sincero e costruttivo. In un suo articolo intitolato La mia chiesa genovese, uscito il 31 agosto del 2007, Valletto scriveva, ricordo ancora, «La mia appartenenza alla chiesa genovese è nel senso di impegno di un'umanità e di un'umanizzazione che vive di ascolto della parola di Dio, e Dio vuole compiere l'incontro in un'unica famiglia di tutti gli uomini, di ogni stirpe e di ogni lingua. Niente muri, nessun confine, un gran lago di verità e di salvezza per tutti». Quindi riprendiamo questo tema salvezza. La salvezza è ritenuta da molti un termine chiave dell'esperienza religiosa, forse quello che ne qualifica meglio il fuoco peculiare, pur potendo essere usato anche in contesti non religiosi. Esprime, nel suo senso più ampio, il problema da cui tutte le religioni hanno origine o cui comunque offrono una risposta. Potrei ricordare il mio maestro accademico Alberto Caracciolo, qui in questo momento ricordo solo brevemente un filosofo della religione che è anche un teologo protestante, anglicano, John Hick, che ha portato uno sguardo universale e plurale sulle religioni del mondo, su quelle che ha chiamato, con un altro filosofo teologo, Ramon Panikkar, questa volta cattolico, l'arcobaleno delle fedi. Hick fa perno su un concetto di religione valido interculturalmente, e in che senso? Nel senso che propone di vedere convergere le religioni verso una direzione fondamentale della ricerca e dell'offerta di salvezza e liberazione lungo un asse che è imperniato sull'altro, il cambiamento di prospettiva, il cambiamento di centro, come dice lui, dal se stessi all'altro, alla realtà che conta. La salvezza include la questione, varie questioni, certo la questione dell'essere salvati come liberazioni dai mali del vivere, dal destino, dal peso della colpa, dell'origine di tutti i mali, e quindi la questione della redenzione, ma può indicare anche il salvare come mettere in salvo o portare in salvo, il preservare dai mali, il conservare nello stato di integrità, pienezza, purezza, o anche il venire in aiuto, indica il guarire dalle malattie personali, spirituali o anche collettive, quanto anche il mantenere in buona salute, la riabilitazione quanto il compimento, la rigenerazione quanto la beatitudine. Ma davvero tutte le religioni hanno posto la questione della salvezza al centro del loro interesse? Se questo vale almeno per le religioni principali, quelle dal respiro universalistico, in che senso e in quali sensi l'hanno assunta, articolata? In quali forme le diverse tradizioni religiose hanno espresso il bisogno di salvezza e hanno indicato vie praticabili per raggiungerla o per riceverla? Si può ridurre la salvezza a una preoccupazione individuale per la propria anima? O investe anche l'intera esistenza e la coesistenza umana, o addirittura il mondo stesso e il rapporto con l'origine del mondo? Più in concreto, dove e quando si può ottenere la salvezza? In questa vita o in un'altra? È necessariamente legata all'idea di un al di là? E infine, la salvezza è davvero un termine capace di esprimere un momento essenziale delle domande che l'uomo si pone sulla propria vita e sul suo senso? È ancora oggi una parola che catalizza gli interessi e le inquietudini delle persone, sia credenti che non credenti? Ecco alcune delle impegnative, forti domande con cui si confronteranno gli studiosi delle principali tradizioni religiose e anche del pensiero filosofico, ai quali sono affidate le 6 lezioni di questo nuovo ciclo Parole della città. Il primo di questi studiosi è Rav Benedetto Carucci Viterbi, che parlerà della salvezza nell'ebraismo. Rav Carucci Viterbi è preside delle scuole ebraiche di Roma, insegna nel collegio rabbinico di Roma esegesi biblica e letteratura rabbinica. È stato anche professore invitato presso la Pontificia Università Gregoriana. Ha scritto numerosi saggi sulla tradizione rabbinica e sull'ermeneutica ebraica dei testi sacri. Io lo ricordo bene, soprattutto quel libro sul Kaddish, che è un commento al Kaddish, una preghiera fondamentale della liturgia ebraica, della tradizione ebraica, che è stato pubblicato da Marietti ai tempi della direzione di Balletto. Poi ha curato diversi altri scritti della tradizione ebraica, come Tashlik di Rosh Hashanah e poi Haggadah di Pesach e la mia Haggadah. E ultimamente ricordo gli ultimi 2 scritti appena usciti, che quindi possono essere trovati facilmente, Le luci del sabato e Rabbi Akiva, usciti entrambi dalla Morcelliana quest'anno, nati dai colloqui che ha tenuto presso la trasmissione radiofonica Uomini e Profeti. Ci parlerà dell'ebraismo. La tradizione biblica ci ha lasciato parole importanti per la terminologia della salvezza religiosa, in senso stretto e in senso più ampio. Quel senso più a largo che comprende anche il destino dei popoli e dei singoli. Per le parole sono, le ricordo alcune, Geulah, redenzione, Pedut, riscatto, Peletà, il resto, gli scampati, Mosà, uscita, l'uscita dalla terra di schiavitù, Hassalà, liberazione, e infine Yeshua, mi scuserà se pronuncio un po', la mia pronuncia non è corretta, Moshaot e infine Teshua, che derivano tutti questi ultimi 3 termini dalla stessa radice, che vuol dire aiuto, salvezza, così ho letto sul dizionario, insomma, dell'Antico Testamento, il dizionario biblico. E come si sente, questi ultimi termini ricorrono anche nel nome ebraico Yehoshua, da cui viene il nome di Gesù, appunto, tra l'altro. Rav Carucci, naturalmente, la scelta liberissima di quanti trattarne e di come illustrarli, e a lui lascio la parola.
Io preferisco mettermi in piedi che forse... Il concorso di persone ci fa immaginare che il tema della salvezza sia un tema molto sentito, come se ci sentissimo tutti un pochino dannati e quindi abbiamo bisogno di salvarci. Allora la domanda in sostanza è, perlomeno di partenza, salvezza da cosa? perché se non riusciamo a capire da che cosa dobbiamo salvare, forse non riusciamo a capire qual è il discorso che si può fare a proposito della salvezza. Premetto in termini di metodo, così diciamo sgombriamo il campo da malintesi e fraintendimenti. Io penso che quando si parla di ebraismo si debba parlare di quello che la tradizione rabbinica ha detto rispetto alla tradizione biblica. In altri termini, io non percorrerò quelli che sono gli input, i suggerimenti che dà esclusivamente la tradizione biblica, perché penso che la tradizione biblica sia ovviamente patrimonio molto più ampio di quello che non sia solamente l'ebraismo. E lo specifico dell'ebraismo è il modo di interpretare e di declinare le grandi tematiche che la tradizione biblica propone da un punto di vista che è una visione del mondo, ma anche un metodo di intendere le cose, un metodo di leggere la realtà e i testi della tradizione particolare. Quindi questo è un po' il punto di partenza che mi pongo e anche il metodo che intendo seguire per affrontare l'argomento. E appunto ritornerei alla domanda di base: salvezza da che cosa? Cioè qual è il cuore della questione? Dove nasce il cuore della questione? Mi sembra che il cuore della questione, perlomeno in termini estremamente ampi, nasca nella creazione stessa dell'uomo, nelle primissime vicende che l'uomo vive sulla faccia della terra. È lì che sorge il tema, almeno indirettamente, se ci si debba salvare da qualche cosa. E forse per rispondere a questa domanda bisogna affrontare il tema di quale potesse essere il progetto divino per l'uomo, ovvero se quello che è stato, alla luce della narrazione biblica, se quello che è avvenuto, secondo il racconto della Genesi, sia in realtà assolutamente congruo, in linea con il progetto che Dio aveva per l'uomo o meno. Perché forse una delle creazioni possibili di salvezza è salvarsi in qualche modo da una deriva rispetto al progetto originario. Esisteva un progetto, questo progetto forse non si è realizzato come doveva, e la salvezza è ripristinare in qualche modo il progetto originario. E quindi se io già dovessi proporre una sorta di armamentario lessicale, direi che uno dei primi sinonimi possibili di salvezza dal punto di vista ebraico è aggiustamento, ovvero riaggiustare qualcosa che si è rotto, vuol dire salvare. Però cerchiamo di capire un po' meglio come si potrebbe intendere la questione. Ora, noi immaginiamo che ci sia stato un progetto di Dio per l'uomo, e questo progetto potrebbe essere inscritto anzitutto nella elevazione spirituale massima che in realtà il primo uomo aveva, incomparabile con quella di qualsiasi altro uomo venuto dopo di lui. In altri termini, se andiamo a leggere la tradizione rabbinica, i midrashim, la letteratura talmudica, ci viene fuori un'immagine di Adamo prima di aver mangiato l'albero del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, come un essere spiritualmente assolutamente elevato. Il linguaggio rabbinico la esprime così: il primo uomo vedeva da un capo all'altro del mondo, la sua misura era dalla terra al cielo. Ora, se metaforizziamo queste immagini, evidentemente scopriamo e sveliamo una identità umana assolutamente incomparabile con quella che ci caratterizza, che caratterizza l'umanità dopo l'evento del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Questo era in qualche modo il primo passo del progetto divino, che aveva però un suo punto evidente. Il punto evidente era il sabato della creazione. Se andate a rileggere il testo biblico vedrete che il testo ci racconta che l'uomo è stato creato il sesto giorno della creazione, il venerdì della creazione. Ebbene, secondo la tradizione rabbinica, nel venerdì è successo tutto. L'uomo è stato creato, è stata creata la donna, l'uomo e la donna hanno mangiato il frutto, Dio ha decretato la loro punizione, ma sono rimaste nel Eden fino alla fine del sabato, e solamente in quel momento sono usciti per entrare dentro la storia. E in qualche modo è stata differita la punizione rispetto a quella colpa. Ora, ecco, questo mi sembra un po' il punto da cui si potrebbe partire. Il progetto divino poteva essere quello di entrare in un sabato eterno. La visione rabbinica del mondo redento, su cui poi ritornerò, è una visione che corrisponde a un sabato per sempre. Questo in qualche modo ci suggerisce l'idea che nel progetto originario l'accesso al sabato sarebbe stato l'accesso a una dimensione definitiva, stabile e eterna dell'esistenza umana. L'aver mangiato il frutto in realtà è ciò che ha fatto deviare il progetto verso un'altra direzione, e questa direzione è quella che noi viviamo nel mondo della storia. Forse allora salvezza vuol dire, in questa prospettiva, cercare di riaggiustare, non di ritornare attenzione alle origini, non di ritornare all'uomo nel momento della creazione, ma di ritornare a un momento prima dell'inizio del sabato. Salvarsi vuol dire ritornare al passo immediatamente precedente che dà accesso al mondo redento. Non è il tempo d'oro alle spalle, non è il passato remoto, il passato mitico, quello a cui tende l'ebraismo in una prospettiva salvifica, per niente. È in realtà un futuro che non è stato completamente vissuto. Questo vuol dire riaggiustare il meccanismo della storia a partire dalla rottura originaria. E vedremo, per quanto sarà possibile in maniera molto sintetica, in che modo soprattutto la tradizione mistica declina questa idea di una rottura che va aggiustata. Però mi permetto subito di fare una piccolissima deviazione, intanto talmudica, che credo sia un suggerimento interessante per riflettere sull'argomento di cui stiamo parlando. Nel Talmud ci sono due scuole che tra di loro spesso discutono, la scuola di Hillel e la scuola di Shammai. E il tema della discussione questa volta è se sia valsa la pena per l'uomo essere stato creato. È stato un bene per l'uomo essere creato o no? Noi dovremmo immaginare ragionevolmente che una tradizione religiosa risponda sì, è stato un bene. E invece la discussione si sviluppa. La scuola di Shammai dice è stato un bene per l'uomo essere creato, la scuola di Hillel risponde non è stato un bene per l'uomo essere creato. E la conclusione della discussione in realtà è che per l'uomo non è stato un bene essere creato, che sarebbe stato meglio non essere creato per l'uomo. È sconcertante la risposta. È sconcertante la risposta perché, insomma, essendo un progetto divino, non si riesce bene a capire come sia possibile che questo progetto sarebbe stato meglio se non ci fosse. Sarebbe stato meglio per l'uomo non essere creato. Eppure la risposta unanime alla fine della discussione è era meglio, sarebbe stato meglio per l'uomo non essere creato. Ma visto che è stato creato, allora letteralmente tradurrei tocchi bene le sue azioni, ovvero consideri bene le sue azioni. Questa è la nostra condizione, è una condizione che è inscritta in qualcosa che forse sarebbe stato meglio non esserci, ebbene allora l'uomo deve essere molto attento a come si comporta. Allora mi sembra che già un po' il disegno potrebbe tracciarsi. L'uomo è creato secondo un progetto, questo progetto all'inizio non va a buon fine, ma forse sarebbe stato meglio per l'uomo non essere creato. Ma viste queste due variabili, da una parte che forse era meglio non essere creato, dall'altra che in quanto creato ha fatto qualcosa che è deviato rispetto al progetto, almeno che consideri attentamente le sue azioni. Questo già ci dice che la salvezza non è solamente una questione interiore, non è solamente una questione spirituale. Se l'uomo vuol risolvere questo tema di rottura originaria, ebbene deve fare attenzione alle sue azioni, deve considerare molto attentamente. Il verbo è il verbo che indica quando uno mette in tasca le mani per sentire che cosa c'ha dentro le tasche. Questo è il senso dell'attenzione che l'uomo deve prestare alle sue azioni. Questa potrebbe essere una delle indicazioni che la tradizione rabbinica dà in relazione alla possibilità di una sorta di salvezza che, ripeto ancora una volta, dovrebbe essere letta nel senso di un riaggiustare quella rottura originaria. Quella rottura che, guardate, è ben identificata dall'atto che l'uomo e la donna fanno strappando il frutto dall'albero. Il gesto è un gesto che disunisce ciò che è unito. E questo sarebbe il punto di partenza di questa condizione non salva, non redenta dell'uomo, che rompe ciò che è originariamente unito. Ma vediamo meglio quale sarebbe il senso e per quale ragione l'uomo opererebbe questa rottura, perché forse dentro questa prospettiva riusciamo a capire anche in che senso si debba procedere per la salvezza. E propongo una interpretazione delle tante del perché l'uomo abbia mangiato il frutto. Ebbene, un maestro del secolo scorso, del 1900, la dice più o meno così. L'uomo era in una condizione di elevatezza spirituale incomparabile e era proprio per questo assolutamente adeguato a quello che Dio voleva da lui. Ma l'uomo, nella sua dimensione di libertà, ha deciso un po' coscientemente di contravvenire alla proibizione divina per dimostrare in qualche modo che anche in una condizione spirituale degradata, più bassa, sarebbe stato in grado ugualmente di seguire quelle che Dio voleva da lui. In altri termini, è detta semplicemente, è tanto semplice essere bravi quando tutto va bene, ebbene io mi metto in una condizione che è un po' meno favorevole per me e voglio dimostrare che sarò ugualmente bravo, che sarò in grado ugualmente di aderire a quello che Dio vuole da me. Questo sarebbe un po' il ragionamento che Adamo fa. Vi faccio notare che c'è un po' di presunzione in tutto questo, anzi c'è molta presunzione. L'idea di immaginare di essere in grado di portare avanti un progetto, una volontà divina, anche in una condizione che ancora non si conosce. Ebbene, l'uomo mangia coscientemente per scendere di dimensione spirituale, ma nell'ipotesi che anche in quella nuova condizione più bassa sarà in grado di rispettare tutto quello che Dio vuole da lui. In realtà questo non accade. Questa è un po' l'origine della rottura. La rottura che porta ad una deviazione rispetto al progetto è forse da una parte legata alla presunzione, forse dall'altra legata alla fretta, alla impazienza. Il Midrash, l'interpretazione rabbinica, è molto significativa da questo punto di vista. Tutto avviene il venerdì della creazione. Noi ci raccontiamo una vicenda che dura nel tempo. Il venerdì l'uomo è stato creato e poi chissà quando è successo tutto il resto. Bene, la ricostruzione rabbinica invece concentra tutto nel venerdì della creazione. La fretta immediata di cercare di dimostrare a se stessi e a Dio che si è in grado di reggere la responsabilità anche in un'altra condizione è quella che è all'origine di questa rottura, di questo strappo del frutto dall'albero, di questo disunire ciò che originariamente era unito. E questa disunione è quella che, diciamo, infrange il progetto originario. La storia allora sarebbe in un certo senso il risultato proprio di questa frattura. E lo scopo dell'uomo nelle sue azioni, ritorniamo alla posizione rabbinica di Lel che dice, visto che sei stato creato almeno considera bene le tue azioni, bene, il progetto nella storia dell'uomo dovrebbe essere quello di ricomporre quello che è stato rotto. C'è una frattura originaria e questa frattura deve essere ricomposta. E qui questo assunto porta con sé delle conseguenze incredibili, incredibili soprattutto nella lettura che ne darà la tradizione mistica, per quanto riguarda l'impegno dell'uomo nei confronti di questa ricongiunzione dell'infranto. Cito in questo momento una delle tesi di filosofia della storia di Walter Benjamin. Walter Benjamin, in una delle ultime tesi di filosofia della storia, rappresenta l'angelo della storia come l'angelo di Paul Klee. Riprende un quadro che era molto caro a lui, a Gershom Scholem. Questo angelo, dice Walter Benjamin, è come se fosse tirato verso il cielo da una tempesta che lo allontana dalla storia e vede di fronte a sé tutte le macerie della storia. Il passato non è alle spalle, dice Walter Benjamin, ma è di fronte. L'angelo è questo quello che vede, la storia che è una storia di macerie. E in qualche modo il compito dell'angelo della storia sarebbe proprio quello di ricomporre l'infranto, dice Walter Benjamin. Questo sembrerebbe essere il senso del progetto di salvezza, di salvazione che l'uomo ha. Mi pare importante però qui sottolineare, perché altrimenti entriamo in un fraintendimento serio, che la tradizione ebraica non parla di un peccato originale, cioè non ha una visione per la quale esiste una trasmissione automatica della condizione peccaminosa da Adamo in avanti. Non ci si salva da quello. L'uomo non è tanto dannato per quel peccato di Adamo, non è questa la questione. L'uomo storico in realtà vive le conseguenze dell'atto di Adamo, che da questo gigante spirituale è diventato quello che noi siamo, ma non si porta dietro il suo peccato, ne porta dietro solamente le conseguenze, quindi non si deve lavare di quel peccato. La salvezza quindi non è una questione individuale in nessun caso, non è una questione che possa essere ridotta alla mia dimensione spirituale individuale e unica, è sempre per forza, e questo lo ha ribadito tante volte Gershom Scholem, che è uno dei grandi studiosi della tradizione mistica, e su questo tanti dibattiti sono stati, ma l'ha detto molto chiaramente, la idea di redenzione nella tradizione ebraica non è mai un'idea individuale e non è mai un'idea solamente spirituale. Non c'è salvezza nell'interiorità dell'uomo, non c'è salvezza nella dimensione solamente spirituale, se non c'è una redenzione, cioè una ricostruzione, un ripensamento complessivo della realtà. Non posso essere salvo io dentro una realtà irredenta. Questa ipotesi della tradizione ebraica di fatto non la percorre. Non la percorre nemmeno nella dimensione, come accennava il professor Cunico, della vita dopo la morte. La questione non è mai se io sarò salvo dopo la morte, se dopo la morte sarò dannato temporaneamente ed eternamente. Non è questa la questione della tradizione ebraica. Tra l'altro la tradizione ebraica non prevede una dannazione eterna, prevede eventualmente una punizione temporanea, se di tempo ha senso parlare nel tempo dopo la morte, ma non c'è eternità della dannazione. E questo già ci dice che dannazione e salvezza non sono una questione né spirituale né individuale. È solamente la prospettiva di una totale ripensamento della realtà nella quale l'uomo in qualche modo ha parte. Allora, ricostruendo il percorso fin qui fatto, direi così, che dalla lettura del testo biblico integrato dalla interpretazione rabbinica dello stesso emerge uno sfasamento, una sfasatura della realizzazione del progetto rispetto al progetto divino. È una grande domanda, come mai c'è questa sfasatura? Da dove viene fuori? È possibile che un progetto perfetto come quello divino sia sfasato nella sua realizzazione? Ebbene sì, la tradizione ebraica da questo punto di vista è abbastanza chiara. C'è una sfasatura evidente, e questa sfasatura addirittura si vede ancor prima della creazione dell'uomo. Nella stessa creazione della realtà naturale, se si legge attentamente il testo biblico, viene fuori che la terra produce ciò che Dio vuole in una maniera diversa da come Dio aveva domandato che fosse. Quindi siamo dentro una realtà che è sfasata rispetto al progetto. Perché è sfasata rispetto al progetto? Ma la risposta è tanto lineare quanto grandiosa nella prospettiva ebraica. La realtà è sfasata, la realizzazione del progetto è sfasata rispetto al progetto stesso perché esiste uno spazio di libertà del creato rispetto a Dio. L'uomo è libero, la realtà paradossalmente è anche libera, e questa libertà dell'uomo e della realtà contengono necessariamente la possibilità che il progetto e la sua realizzazione non coincidano. Ora, è da questa sfasatura che nasce l'inceppamento del meccanismo, ovvero che il meccanismo in realtà non funziona come avrebbe dovuto. Funziona, esistiamo, ma funziona in maniera forse faticosa, per questo forse sarebbe stato meglio per l'uomo non essere creato. Ma visto che così sono andate le cose, l'uomo in qualche modo deve considerare bene quello che fa, le sue azioni. Risottolineo una volta questa conclusione della discussione talmudica. Visto che è stato creato, l'uomo consideri bene le sue azioni. Questo ci dice che le intenzioni sono importanti, i pensieri sono importanti, la dimensione spirituale è certamente importante, ma ciò che poi ne incarna il senso è l'azione dell'uomo. E quindi è sul piano dell'azione, sempre evidentemente coniugata con l'intenzione del pensiero, che si può parlare di un processo di salvezza, di redenzione della realtà, non solamente sul piano dell'intenzione. E questo dunque ancora una volta esclude la possibilità che la salvezza sia solamente una questione interiore e solamente spirituale. Non vorrei sembrare noioso, ma mi sembra molto importante assolutamente ribadirla questa definizione, questa prospettiva ebraica. Non c'è dimensione individuale in questo discorso. Immaginate che la preponderante interpretazione del mondo dopo la morte dovrebbe essere resa così, è una grande anticamera. È una grande anticamera in cui tutte le anime dei defunti aspettano il mondo futuro. Il mondo futuro, che non è il mondo dopo la morte, ma è il mondo completamente rivisto, il mondo completamente riaggiustato secondo il progetto originario. Ecco allora che se anche dopo la morte si è in una condizione di attesa di questa totale trasformazione, la questione non è mai individuale. Anche l'individualità spirituale che caratterizza la disincarnazione dell'uomo dopo la morte è temporanea. La questione sarà risolta nella trasformazione totale della realtà. Ecco, questo mi sembra che sia uno dei primi temi fondamentali per intendere di che cosa parliamo quando parliamo di salvezza nella tradizione ebraica. E ecco, vorrei un attimo entrare nella prospettiva più concreta. E allora che cosa si deve fare? Qual è il percorso che l'uomo deve seguire? Qual è l'indicazione? Quali sono gli strumenti attraverso i quali l'uomo può, in un certo senso, ricomporre l'infranto, ovvero ritornare a quel minuto ultimo del venerdì della creazione che gli avrebbe consentito di entrare nel sabato della creazione? Quali sono questi strumenti? Beh, gli strumenti, che la tradizione ebraica indica e suggerisce sono gli strumenti che vengono dal testo rivelato. L'osservanza di precetti, l'adesione a certi principi e a certe idee. Questa osservanza, questa pratica, ecco quello che dice Hillel, considera bene le tue azioni. Bene, questa pratica è la pratica che lentamente redime la realtà. E quindi l'oggetto della salvezza e redenzione non è più solamente l'uomo, anzi non è mai esclusivamente l'uomo. Quando parliamo di redenzione e di salvezza, parliamo sempre in maniera molto chiara di redenzione e salvezza della realtà nel suo complesso. L'uomo dunque diventa in un certo senso partner di Dio, questa è la prospettiva della tradizione rabbinica, in qualche modo compimento del progetto creativo. Il progetto è leggermente deviato, l'uomo è di livello inferiore rispetto al livello che aveva subito alla sua creazione, ma l'uomo attraverso la sua azione, che è fatta di atti e di pensieri, è in grado di ricomporre l'infranto e quindi riportare il progetto alla sua origine. E le intenzioni e le azioni sono quelle che la rivelazione contiene. Allora, l'opera di salvezza è un'opera che si sviluppa sul piano del pensiero e sul piano dell'azione quotidiana, delle piccolissime cose, di ogni piccolo atto che, unito alla giusta intenzione, in un certo senso è un passo verso la ricomposizione di questa frattura. E ciò che mi sembra ulteriormente interessante da sottolineare è quanto una tradizione mistica del Cinquecento, un grande mistico che viveva in Galilea, Yitzhak Luria, suggerisce. Lui suggerisce che in realtà la frattura è a tutti i livelli della realtà. L'uomo nasce sotto il segno della frattura, la realtà sotto il segno della frattura e Dio vive la frattura. Esiste una sorta, diciamo così, di esilio di Dio da se stesso. C'è una sorta di, passatemi l'espressione che dal punto di vista di un monoteismo molto forte come l'ebraismo diventa un po' complicata, ma insomma c'è una sorta di divisione all'interno del piano divino. E allora il meccanismo di redenzione e di riaggiustamento è un meccanismo che veramente va a toccare e cade su tutti i livelli del creato. Cade sull'uomo, cade sulla realtà naturale, cade sulla realtà divina. L'uomo nel suo agire coerente con ciò che Dio domanda, l'uomo nel suo agire, nel suo pensare coerente, È come se, diciamo così, ricucisse lentamente questa frattura, ricomponesse quella frattura di cui parla Walter Benjamin, che è una frattura che è anche dentro Dio. L'uomo diventa paradossalmente redentore di Dio stesso, oltre che di se stesso e della realtà. Se all'origine c'è questo strappo, lo strappo va riaggiustato. E l'uomo diventa l'attore principale di questa storia. E la storia, evidentemente e in maniera assolutamente chiara, non è una sua storia individuale, non è una storia solamente degli ebrei, è una storia dell'umanità, in cui l'uomo, procedendo per questa strada, rimette insieme i cocci. È proprio questo il termine che Luria usa il termine della rottura dei vasi, i cocci dei vasi. I cocci del progetto originario vanno ricomposti e il collante, passatemi queste immagini un po' banali, ma tanto per intenderci, il collante è l'azione dell'uomo molto più che quella divina. Molto più di quanto sia l'intervento divino nel processo di salvezza è l'intervento umano. Ci sono lunghe pagine talmudiche, in un trattato in particolare, in cui si tenta di rispondere alla seguente domanda: quando verrà il figlio di David? Il figlio di David è il Messia. Il Messia è colui che metterà il timbro sulla fine di questo percorso di salvezza. Ebbene, due sono le strade, sintetizzando le varie opinioni che vengono proposte in queste pagine. Il figlio di David verrà quando tutti saranno perfidi, quando l'umanità sarà totalmente degradata, quando non ci sarà più nessun tipo di rispetto né tra umani né nei confronti di Dio. Questa è una prima possibilità. L'irredenzione vuol dire veramente, in questa prospettiva, un degrado totale dell'umanità che alla fine necessariamente dovrà portare ad un intervento divino per ricomporre questa degenerazione. Ma la vera invece posizione alla fine di tutta questa discussione è che invece il figlio di David verrà quando tutti avranno fatto pentimento e buone azioni. Allora, questa sembrerebbe essere la strada della salvezza della realtà. Non è tanto un intervento divino necessario per rimettere a posto le cose sul piano umano, quanto piuttosto la conferma che il percorso c'è stato, che il percorso è arrivato a suo compimento. E tutto questo dipende dall'uomo. Quindi in questo senso salvezza non sarebbe né solamente una questione di fede, decisamente non solamente una questione di fede, non sarebbe nemmeno d'altra parte una questione solamente di azione, sarebbe una questione che interseca tra di loro una dimensione fondante di fede, evidentemente, nella rivelazione di Dio, che però passa attraverso l'azione nelle piccole cose. In questa azione quotidiana si redimono tutte le parti della realtà e si consente a Dio di redimere se stesso e di conseguenza di, diciamo, portare a compimento il percorso della salvezza del creato. E questa salvezza non è altro che la trasformazione profonda del creato stesso, ovvero l'arrivo a quello che era il progetto di Dio. Allora, in questo senso capite che da una parte l'uomo non si sente solo, perché è compagno e socio di Dio nel meccanismo e nell'opera della salvezza, ma è anche compagno e socio di tutti gli altri uomini, perché non esiste salvezza individuale, solamente la salvezza della realtà. E questa salvezza può venire fuori da qualsiasi percorso, anche il più strano e apparentemente compromettente. Vi faccio un esempio attraverso la prospettiva di un episodio biblico non troppo noto e l'interpretazione che ne dà la tradizione rabbinica, perché è un episodio che mi sembra cada perfettamente dentro il nostro discorso. Nel libro della Genesi viene raccontata la distruzione di Sodoma e Gomorra. Voi ricordate che arrivano gli angeli a Sodoma dopo che erano stati a trovare Abramo e vanno da suo nipote Lot, che viveva a Sodoma. vanno da Lot per annunciare per l'appunto che Dio intende distruggere Sodoma e Gomorra per la degenerazione morale che caratterizza gli abitanti di queste città. Finalmente riescono a convincere Lot, la moglie e due figlie a fuggire. Questo micronucleo familiare, una parte degli altri familiari è rimasta a Sodoma, fuggono e si rifugiano in una grotta. In realtà nel frattempo la moglie è, vi ricordate, trasformata in stato di sale perché si volge a guardare la distruzione. Apro una parentesi. Perché ci si trasforma in stato di sale quando si guarda la distruzione? Perché essere guardoni della disgrazia non è una buona disposizione morale. Guardare gli altri che vengono puniti, per quanto pessimi siano come esseri umani, non è una buona disposizione morale. Non bisogna essere curiosi delle disgrazie altrui, anche quando queste disgrazie sembrano essere meritate. Questo è il motivo per cui la moglie di Lot è trasformata in statua di sale. Arrivano in questa grotta e avviene questo episodio tutto sommato assai increscioso. Le figlie di Lot pensano di essere rimaste le uniche donne in tutta la terra. In qualche modo immagino che quello che è accaduto a Sodoma e Gomorra non sia altro che una riproposizione un po' variata del diluvio che era stato poche generazioni prima. E dicono: ci siamo solamente noi, c'è solamente nostro padre, che dobbiamo fare? Ubriacano il padre e a turno, la maggiore prima e la minore dopo, si uniscono al padre. E da questo incesto nascono due figli, un figlio della primogenita e un figlio della secondogenita. Una storia bruttina, dovremmo dire, no? Diremmo proprio non edificante, diremmo in qualche modo che è stupefacente trovare una storia del genere in un testo sacro, ma guarda un po' un testo sacro che ci viene a raccontare di incesto tra padre e figlie, di figli che ubriacano il padre per andarci. E quindi dovremmo immaginare di rubricare tutto questo sotto la categoria del peccato, sotto la categoria di qualche cosa che sia rigidamente censurato. Nella tradizione biblica, tra l'altro, l'incesto è rigidamente censurato e rigidamente punito. Tutto andrebbe bene se non fosse per il fatto che, se andiamo a vedere la genealogia di questi figli di incesto, ebbene vediamo che da questi figli di incesto nasce il re David dopo qualche generazione, e visto che il Messia, il Salvatore, colui che mette la firma, diciamo così, sulla conclusione del percorso salvifico, è discendente di David, ebbene dovremmo dire, in maniera un po' forse brutale, che il Messia discende da un incesto. Lo dovremmo proprio dire, il testo ce lo racconta. E questo incesto è addirittura doppio, perché anche dall'altra parte della genealogia di David, che discende dalla tribù di Giuda, il suo antenato Giuda per l'appunto, dopo aver sposato i suoi figli con una donna e dopo che questi figli in successione sono morti, sempre sposando la stessa donna, in maniera molto rocambolesca si unisce a sua nuora, pensando che fosse una prostituta, e da lì nascono altri progenitori del re David. Allora dite, strana sta storia. Che indicazione ci può dare? Che idea di processo di salvezza ci può dare una storia così apparentemente sordida, doppiamente, triplicamente sordida, di incesto, di rapporto all'interno della famiglia? Bene, mi sembra che se la generalizziamo invece torna il discorso. Il discorso torna da una parte perché per l'appunto salvare vuol dire riaggiustare una situazione che ha deviato, ma forse vuol dire anche che dalla stessa deviazione, dentro la stessa deviazione, c'è già il presupposto della trasformazione. Questo in qualche modo dice che in una prospettiva ebraica la visione manichea in cui ovviamente il bene la salvezza nella dimensione del bene e il peccato nella dimensione del male, è una semplificazione che forse non è consentita, non è completamente legittima. È forse più legittimo pensare che dentro il male c'è sempre un pezzettino di bene, e addirittura c'è dentro quello che sembrerebbe più lontano dal bene qualche cosa che è l'embrione del suo contrario, della sua trasformazione. E allora ecco che forse si capisce la storia di Adamo, si capisce questa scelta paradossale di Adamo che si degrada volontariamente mangiando il frutto perché è un essere libero, altrimenti avrebbe fatto solamente quello per cui era programmato, ma dentro questa trasgressione esiste anche la libertà di ricostruzione. Questa è un po' l'idea del processo, del percorso di salvezza che caratterizza la prospettiva e la tradizione ebraica, in una lettura che mette insieme quella che è la tradizione biblica, quella che è la tradizione rabbinica e quella che è la tradizione mistica in particolare. Aggiungerei ancora qualche osservazione che mi sembra altrettanto interessante nella prospettiva che stiamo seguendo. Come funziona il tempo in tutto ciò? Come dobbiamo immaginare che si possa rappresentare la successione temporale in una prospettiva in cui esiste una frattura iniziale ed una ricomposizione finale? Beh, dovremmo immaginarlo come quasi tutte le tradizioni religiose che hanno un percorso di salvezza come una specie di linea. Esiste un momento iniziale, esiste un momento finale. Il momento iniziale è la creazione, il momento finale è per l'appunto la ricomposizione di quello che si è rotto all'inizio e che arriva alla fine di un percorso. Funzionerebbe tutto sommato questo tipo di meccanismo partendo da alcune notazioni, direi, lessicali. La prima parola della Pentateuco della Bibbia è in principio un complemento di tempo. Lì comincia il tempo. La locuzione con cui la tradizione ebraica, già nella letteratura profetica e poi molto chiaramente nella letteratura rabbinica, indica il tempo redento è Acharit HaYamim, che si potrebbe tradurre il dopo dei giorni. Quindi noi abbiamo una storia che è fatta di giorni, c'è un prima del principio, che non può neanche essere definito prima, non essendoci un tempo prima, e poi c'è un dopo dei giorni. Questa sembrerebbe essere una ricostruzione grafica possibile, in cui il tempo è una successione di punti e abbiamo una rappresentazione in qualche modo geometrica del tempo. Questo funziona fino a un certo punto. Funziona perché dentro la tradizione ebraica in realtà c'è anche un meccanismo temporale chiaramente, palesemente circolare, che è un po' una visione critica rispetto a una storia di salvezza, perché una storia di salvezza non potrebbe che essere sostanzialmente lineare. Il tempo ciclico, il tempo del mito, che è un tempo immobile, in realtà non sembra essere un tempo salvifico, perché torna sempre su se stesso, è una ripetizione e basta. Ebbene, sembra che l'ebraismo in realtà integri questi due modelli geometrici di tempo e mette insieme il tempo circolare con il tempo lineare. Il tempo circolare è il tempo, direi, della dimensione liturgica dell'anno ebraico, in cui ogni festa è memoria di qualche cosa che nella storia è avvenuto, memoria di qualcosa che nella storia è avvenuto che è dentro un percorso di miglioramento. Quindi è vero che il tempo torna su se stesso, ogni uomo torna ogni anno sulle stesse tappe, torna a se stesso in un certo senso, ma contemporaneamente questo movimento circolare si sovrappone al procedere lineare. E quindi dobbiamo comporre i due movimenti per immaginare che ci sia un ritorno che però è ascensionale, in un certo senso, che va verso l'alto e che quindi ha un inizio e una fine. E attraverso il ripercorrere costante nel tempo di alcune tappe fondamentali, che sono tappe della creazione, della rivelazione e della redenzione, ogni anno ripercorrendo lo stesso percorso, in realtà si va, potremmo dire, verso l'alto, cioè si va verso la fine di questo percorso. Adesso la fine di questo percorso però dov'è? Dentro la storia o è fuori della storia? La salvezza, in altri termini, è al di qua o al di là del termine ultimo? La salvezza nel senso della ricomposizione totale, del riaggiustamento, è dentro o fuori della storia? Direi che è tanto qui quanto lì. Necessariamente dentro la storia, se seguiamo il discorso che si è fatto fin qui. Cioè, se noi realmente diciamo che la salvezza è una questione legata alla realtà tutta, all'umanità tutta, non può che essere dentro la storia. Il tempo messianico, in effetti, è il tempo storico, è l'ultima propagine della storia. Quella storia che comincia, in qualche modo, nel momento in cui l'uomo esce dall'Eden e entra nella realtà, finisce con la venuta del figlio di Davide, ovvero il, tra virgolette, salvatore, che qui è da intendersi come colui che, passatemi anche qui una certa banalizzazione, certifica il processo di salvezza e di salvazione che è stato percorso. È ancora dentro la storia quel momento. Se non che la tradizione rabbinica elabora anche un'altra dimensione, che è la dimensione, per l'appunto, del mondo futuro e del mondo dopo la storia. Quindi potremmo dire che dentro la storia si fa tutto il percorso del riaggiustamento che porta alla ricomposizione. Giunti alla ricomposizione, la certificazione viene data dalla figura messianica e dopo questo c'è l'accesso al mondo futuro. Il mondo futuro è un'altra dimensione. I maestri la identificano la dimensione dell'eternità. E l'eternità in questa prospettiva non è l'infinità del tempo, che è una lagna mostruosa, quanto piuttosto un'altra dimensione temporale. È la presenza di passato, presente e futuro in ogni attimo. Questa è l'eternità in una prospettiva ebraica. Non è vivere per sempre, ma la pienezza del senso in ogni momento, che è veramente la redenzione assoluta del senso dell'uomo, che in un certo qual modo fa esperienza del irredento proprio nel suo essere dipanato nel tempo e quindi nel suo essere fratturato per definizione. Noi siamo in qualche modo sparsi nel nostro tempo, nella nostra vita, siamo un po' ogni giorno. Ebbene, il tempo riaggiustato è un tempo di pienezza significativa in ogni istante. Questo è il mondo futuro, ma questo è dopo la storia, dopo che è stato certificato il percorso, dopo che tutte quelle azioni e intenzioni degli uomini hanno riappiccicato i frammenti del progetto originario. Ancora una breve riflessione. In tutto questo, che funzione può avere in questo percorso e che cosa cambia nel mondo irredento, nel mondo redento, della rivelazione della parola di Dio? È sempre se stessa o è un'altra? Se noi diciamo che esiste un progetto ideale, se diciamo che esiste una deviazione rispetto a questo progetto, e se diciamo che infine c'è un ritorno al progetto originario, quello che è il contenuto della rivelazione, la Torah, l'insegnamento di Dio, la domanda che Dio fa all'uomo, resta identica in queste fasi o è diversa? In altri termini, la legge divina è una legge che sarà immutata in altre dimensioni della realtà, nella dimensione di salvezza o no? È interessante la domanda, perché se noi diciamo che il contenuto della rivelazione, ovvero la legge di Dio, è uno degli strumenti attraverso i quali si riaggiusta la realtà, una volta aggiustata, dovremmo immaginare che la legge di Dio non abbia più senso, che decada in una certa prospettiva, perché non ha più una funzione. Allora, la Torah divina, la legge di Dio, il sistema che è il contenuto della rivelazione, è un sistema che è eterno come eterno Dio o no, rispetto a questo tema della salvezza? Se il principale strumento di, diciamo così, redenzione e salvezza, che dimensione ha ora e che dimensione avrà una volta che il mondo sarà redento? Ebbene, anche qui utilizzo una immagine interessante della tradizione mistica. La Torah, che è il termine con cui in prima battuta si indicano i cinque libri di Mosè e poi invece in senso più ampio tutto l'insieme della dottrina ebraica. Bene, la Torah non è altro che un grande nome di Dio, secondo la tradizione mistica, non è altro che quasi l'identità profonda di Dio stesso. Quindi da un certo punto di vista dovrebbe essere assolutamente non mutabile, immutevole, sempre identica. Prima del frutto, dopo il frutto e dopo il riaggiustamento. E però, contemporaneamente, deve essere in qualche modo per forza diversa, perché altrimenti non se ne capisce la funzione in questa storia, in questo mondo, in un mondo, chiamiamolo così, della fatica dell'uomo, nel mondo in cui l'uomo sarebbe stato meglio che non fosse creato, nel mondo in cui l'uomo deve considerare le sue azioni e di conseguenza deve far aderire le sue azioni a questo progetto normativo. Ebbene, la risposta è che in realtà veramente la Torah non è altro che un grande nome di Dio, è una successione di lettere, è una grande stringa, diremmo oggi, fatta di tutte le lettere che compongono il Pentateuco, e questa stringa si divide in parole diverse in relazione alla realtà nella quale cade. Allora è sempre la stessa, perché sono sempre le stesse lettere, ma interrompendo la stringa di lettere in parole diverse il significato è diverso. Quindi contemporaneamente noi abbiamo una Torah immutabile, quanto Dio è immutabile, è una Torah che si trasforma, che cambia e che quindi è la Torah del nostro mondo che deve percorrere la strada del riaggiustamento e d'altra parte anche la Torah del mondo riaggiustato. Tanto in questo mondo quanto in quel mondo continua a svolgere una funzione rilevante, centrale, fondamentale, ma di segno e di contenuto assolutamente diverso. Ultimissima osservazione. Il modello di redenzione, di salvezza, nella tradizione ebraica è un modello storico. E qual è questo modello? Evidentemente l'uscita dall'Egitto, è stato citato nell'introduzione. Tant'è che in tutta la liturgia, quando si ricorda l'uscita dall'Egitto, si usa spesso il termine Geulah, che è uno dei termini con cui si indica per l'appunto la redenzione, ma si indica la redenzione storica dalla schiavitù d'Egitto e la redenzione futura dalla realtà irredenta. Questo modello è un modello per certi versi interessante. È interessante anzitutto perché la tradizione talmudica proprio chiaramente dice che se dobbiamo dare un tempo nel corso dell'anno della redenzione finale, ebbene questo tempo è il mese di Nissan, così come gli ebrei sono stati liberati nel mese di Nissan dall'Egitto, così in futuro l'uomo e l'umanità sarà definitivamente riscattata in questo percorso di trasformazione. Ma credo che ci siano altri elementi che vanno approfonditi. Da una parte questa redenzione è attesa. La redenzione dell'Egitto, la liberazione dell'Egitto è un'attesa del popolo di Israele in Egitto, è un'attesa che dipende da una promessa che Dio ha fatto ad Abramo, quando gli ha detto i tuoi discendenti saranno schiavi in un paese non loro, verranno asserviti, ma poi io giudicherò questo popolo e loro usciranno con grande ricchezza. Quindi c'è un'attesa rispetto alla liberazione dall'Egitto, così come esiste un'attesa rispetto alla, usiamo questa immagine di redenzione finale, di salvezza finale, di trasformazione totale e improvvisa della realtà. Ma nonostante ci sia questa attesa, che tra l'altro è anche codificata Maimonide nell'elencazione dei suoi articoli di fede, se vogliamo usare questa terminologia che è un po' estranea alla tradizione ebraica, in realtà dice chiaramente che uno di questi articoli è che alla fine dei giorni verrà un Redentore che trasformerà la realtà. E la traduzione poetica e liturgica di questa idea è in una frase che può essere tradotta così: io credo fermamente nella venuta del Messia e anche se ritarda io continuerò ad aspettarlo ogni giorno che verrà. Quindi esiste questa idea dell'aspettativa tanto in Egitto quanto nella storia dell'uomo, ma esiste contemporaneamente, potremmo dire, l'idea di essere sempre impreparati nonostante l'aspettativa. In altri termini, esiste il principio secondo il quale, per quanto uno possa aspettare, prevedere una trasformazione, per quanto uno possa partecipare a questa trasformazione, l'evento sarà sempre inevitabilmente inaspettato. Sempre inevitabilmente inaspettato. La dimostrazione? Beh, la dimostrazione è nel testo biblico stesso. Ricordate che il testo biblico ci dice che gli ebrei non hanno avuto il tempo di far lievitare l'impasto e quindi hanno mangiato pane azimo, tant'è che il modo di celebrare la Pasqua è tutt'oggi quello di mangiare pane azimo per 7 giorni. Avrebbe senso questa fretta se loro non avessero ben saputo già da prima che quella notte sarebbero stati liberati? Ma il testo biblico ci racconta molto chiaramente che sapevano bene, addirittura dovevano fare una cena, sapevano benissimo che sarebbero stati liberati. Allora, che cosa ci racconta questa paradossale contraddizione? Ci racconta che rispetto all'evento liberatorio, ogni preparazione non è mai sufficiente. Per quanto si sia preparati, sarà sempre un evento improvviso, sarà sempre una cesura, in un certo senso, della storia. E qui mi sembra che sia interessante sottolineare questo aspetto duplice del processo salvifico. L'uomo interviene, l'uomo agisce, l'uomo è partner di Dio, l'uomo contribuisce a questo percorso di riaggiustamento, l'uomo è attore addirittura dell'aggiustamento della frattura dentro la dimensione divina, ma per quanto ci si possa avvicinare alla previsione di quando sarà, per quanto possiamo immaginare a che punto siamo del percorso, il punto fondamentale è sempre inaspettato. Un altro insegnamento talmudico dice che 3 cose vengono all'improvviso: uno scorpione, direte, che caso, che esempio strano. Beh, è ragionevole, insomma, se uno vede uno scorpione se ne va, quindi se uno è in punto di uno scorpione vuol dire che non se l'aspetta. Una cosa perduta, noi ritroviamo le cose perdute inaspettatamente. Per quanto vogliamo ritrovarle, quando le ritroviamo non ce lo aspettiamo mai. Ed infine il Messia, ovvero, insomma, al di là dell'aspetto personale, questa dimensione di trasformazione epocale è l'impreparazione al prevedibile. E questo credo che ci dia un po' il senso della, da una parte, instabilità costitutiva dell'uomo e dall'altra però contemporaneamente una certa solidità. Come dire, certamente verrà questo momento di trasformazione completa, certamente dobbiamo partecipare a questo percorso, ma per quanto partecipiamo non possiamo minimamente sapere in che momento ci sarà questa, diciamo, apertura della realtà.